Mezz'ora d'eco su Radio Sport,
su Radio Sport, su Radio Sport, su Radio Sport, su Radio Sport, su Radio
Gioia, gioielli, bentornati in Mezz'ora d'eco, che oggi torna in onda su Radio Spore, e la puntata di oggi approfondirà quella che è stata lo sciopero dell'8 marzo di non una di meno, parlerà una compagna di nonna di meno che ci racconterà un po' come è stato affrontato all'interno del movimento bolognese questo sciopero, che cosa è stato fatto, ci parlerà anche magari del rapporto che c'è tra femminismo, neofemminismo, transfemminismo ed ecologismo, e come queste due correnti riescano ad unirsi. E poi ci saranno varie notizie come tutte le puntate, e quindi niente, buona puntata.
Partiamo con il passante di mezzo che continua a far parlare di sé, perché questi giorni proprio è uscito pubblicamente la notizia che il costo dell'opera, dell'allargamento del passante, sarebbe passato dai circa 800 milioni che erano prima a 1,5 miliardi. E ricordiamo che adesso è in corso la conferenza di servizi, che doveva terminare il 9 di novembre, ma sta ancora proseguendo e dovrebbe terminare presto, insomma. Però ci sono state delle complicazioni, tra cui il fatto che ci sono due ponti che fanno già parte della tratta del passante, che dovranno essere demoliti e ricostruiti perché erano sul punto del collasso e per fare manutenzione. Questo potrebbe aver fatto salire abbastanza il prezzo, cioè il costo dell'opera. Però allo stesso tempo non ci capacitiamo, cioè non riusciamo a capire da dove arrivi proprio il raddoppio letteralmente del costo. Saranno le barriere fonoassorbenti, sarà i tre alberi che pianteranno per compensare, non si capisce bene perché non escono in modo chiaro queste notizie e fanno in modo che restino vaghe. Però insomma, questo 1,5 miliardi ci si continua a chiedere da dove arriva e dove andrà a finire, insomma. Ecco, rimaniamo aggiornati, vi faremo sapere e vedremo cosa uscirà da questa conferenza di servizi, visto che una delle poche cose che escono chiare da quei luoghi è che sia il comune, la giunta comunale, regionale e della città metropolitana continuano a spingere moltissimo per terminare e accelerare le procedure per finire quest'opera.
Passiamo a un'altra notizia, che sì, in questo caso andiamo vicino a Parigi, un paese che si chiama Gonesse, che è nella periferia nord di Parigi, dove il 23 febbraio è avvenuto uno sgombero. Però è uno sgombero un po' particolare, perché è quello di una ZAD. Da diverse settimane degli attivisti si erano radunati per creare questa ZAD per occupare un terreno destinato alla distruzione a causa di un progetto di costruzione di una stazione. Questa stazione si inserisce nel progetto del Grand Paris Express, che è il nuovo progetto di collegamento delle periferie tramite un sistema di treno sotterraneo, che è uno dei grandi progetti di mobilità sostenibile in Europa. Allora, ci sarebbe tanto da dire sulla sostenibilità di questo progetto e ci vorrebbero due trasmissioni. Ma nello specifico, in questa zona ci sarà la costruzione di questa nuova stazione, che sarà accompagnata di una zona di attività. E praticamente questo progetto, il problema è che si inserisce in una zona di terreno fertile. Per chi conosce un po' la periferia nord di Parigi, a livello di terreni agricoli ce ne sono ben pochi adesso. C'è da chiedersi perché hanno scelto proprio questa zona, probabilmente per delle questioni di costo di terreno. quando invece si poteva fare una zona un po' più già urbanizzata. Il collettivo invece propone una soluzione un po' alternativa, perché vorrebbe un po' sviluppare l'agricoltura biologica in una zona dove a livello di prospettive socio-economiche ci sono un po' di criticità, anche se il sindaco del paese, lui è invece favorevole alla stazione. Comunque c'è stato un miglioramento, perché inizialmente era anche previsto un centro commerciale, però il progetto della stazione rimane ancora sul tavolo. Il collettivo ha deciso di fare altre manifestazioni e eventi, e per chi è interessato bisogna cercare il triangolo del Gonès, e poi se volete avere più informazioni ci potete scrivere.
La notizia seguente collega tutte le varie reti solidali che si sono attivate nel corso di questi ultimi mesi e anche in seguito all'8 marzo. Innanzitutto la rete Don't Panic sta organizzando i condomini della cura, ovvero l'organizzazione di due cose: una banca del tempo per chi volesse attivarla nei propri condomini per mettersi al servizio di famiglie in difficoltà per lo smart working e la cura dei figli, promuovendo appunto una mano con i compiti per i bambini o altri servizi per la cura. Inoltre all'interno dei condomini solidali potrà essere promossa una raccolta di beni sempre per la cura e il benessere personale, come prodotti per l'igiene personale come saponi, bagnoschiuma, shampoo, dentifricio, spazzolini da denti e assorbenti, ma anche profilattici, test di gravidanza, ma anche materiale di cancelleria per la didattica a distanza, libri, quaderni e penne. Passando invece alla colonna solidale autogestita, che già da tempo sta raccogliendo la cosiddetta spesa sospesa, ovvero generi alimentari di prima necessità, sta organizzando una raccolta un crowdfunding, anzi, assorbenti, tampax, coppette e pannolini. Si può contribuire sul sito di Produzioni dal Basso. Inoltre c'è organizzata una raccolta di test di gravidanza per chi avesse il bisogno di, se una compagna pensasse di essere incinta, può andare tutti i martedì dalle 16 alle 18 al Berneri, il venerdì dalle 16 alle 18 all'Epicenter Bolognina e sempre il venerdì dalle 18 alle 20 al VAG 61, sempre alla colonna solidale autogestita. In questi posti dove troverete la colonna solidale autogestita e anche alla BA, troverete inoltre l'inchiesta sociale autogestita organizzata da Zero in Condotta, legata alla seconda ondata di Covid-19. La troverete cartacea in questi centri di raccolta.
Perra de tu ciego y tengo hambre y cabreo suficiente para repartir por kilos. Soy la zorra que devora con astucia cada parte del pastel que considero injustamente repartido. Soy la viuda del cabrón de mi marido, la puta empoderada que coge la metralleta, harta de cadenas se desata de su nudo con un tiro en la nuca para aquel que se lo aprieta. Y el machismo mata mucho más que ETA. Y cada bestia con su treta va buscando a qué arrimarse, con un sucio interés, una estrategia que me irrita. Por eso soy la gran hija maldita de mi madre. Soy toda sin ninguna en cualquier parte. Soy cada trozo de este corazón hecho pedazos. Soy la rabia de mis hermanas de sangre, defendiéndose del mal con estas piernas y estos brazos. Soy la que nunca viste y más allá, la que estaba por llegar mientras mirabais a otro lado. Soy la voz que pone en duda tu verdad, soy una bala más en la boca del patriarcado. Soy la presa insurrecta irreductible, encerrada por creer en un mejor mundo posible, disciplinan sus ideas, pero algo se les escapa, que su lucha es más férrea que la reja que la tapa. Soy el puño en alto de todas las compañeras que han sido silenciadas dentro de la propia lucha, por esos que te dicen mientras alzan su bandera: mujer, si no luchas nadie te escucha. Soy la que no atiende ni a peros ni a detalles, porque he vivido el miedo de andar sola por la calle. Soy la que rompe los silencios del amigo, porque son peor castigo que el grito del enemigo. Soy la exagerada, la que nunca consideras a quien tomas por inútil y planea tu sentencia. Soy la castigada de por vida, culpable, mala madre que no quiere traer hijas a este fraude. Soy la misma Eva reencarnada, la que muerde la manzana y no piensa dejar nada. Soy la que no quiere estar libre de pecado y que rechaza un cielo que la obliga a estar callada. Soy cada cuerpo despojado de derechos, cada útero que quiso y no pudo decidir. Aquellos que los usan para su propio provecho son los mismos que deciden, pero no van a parir. Soy la que toma las riendas de su vida y soporta las pedradas de una sociedad maldita, tan maldita como aquella que se cuestionó este orden y acabó enterrada dejando su ira escrita. Yo soy la que empuñó el cuchillo cuando bajo gritos golpeaste para someter, la que ante la duda prefirió ser viuda y clavo profundo para no volverte a ver. 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 Y clavo profundo para no volverte a ver.
E dopo aver ascoltato questo pezzo di Ira intitolato Soy, iniziamo con l'approfondimento sull'8 marzo di quest'anno.
Ciao Atena, abbiamo qui con noi Atena di Non Una di Meno. Allora, prima di tutto ti chiedo quale pronome vuoi che utilizzi nei tuoi confronti e poi se ci vuoi fare una breve storia del collettivo Non Una di Meno e un inquadramento generale. Prego.
Ciao a tutte e tutto. Sì, io sono Atena e uso il pronome lei. Allora, che posso dirti? Allora, brevemente, diciamo, a livello, possiamo dire, biografico, Ni Una Menos nasce nel 2016 in Argentina a seguito di un ennesimo femminicidio di una ragazza, Lucia Perez, e praticamente da lì si è un po' riorganizzato in tutto il mondo, veramente con grande anche velocità, un nuovo movimento femminista e transfemminista. In Italia Non Una di Meno è nata proprio praticamente per la manifestazione del 26 novembre del 2016, e poi dopo c'è stato il primo sciopero femminista e transfemminista dell'8 marzo del 2017. Quindi questo, diciamo, mi dà un po' di un intro biografico minimo. Diciamo che le caratteristiche di questo movimento in generale, in tutto, diciamo, il mondo, ma io ti parlo poi dell'esperienza di Non Una di Meno in Italia soprattutto, è che comunque è un femminismo non separatista, non donnista, è un femminismo intersezionale e transfemminista, e che, diciamo, riconosce che la matrice delle oppressioni che le donne subiscono da millenni, che è una violenza patriarcale e strutturale, è la stessa poi che subiscono le froge, le lesbiche, le persone trans, intersex, disabili, le persone migranti. Cioè, quindi in questo senso noi sosteniamo che la lotta contro la violenza è possibile se si costruisce, diciamo, un'intersezione tra lotte anche specifiche, ma che, diciamo, si mobilitino insieme per, diciamo, un po' disarticolare i discorsi su cui un sistema si fonda, con degli obiettivi comuni e senza stabilire delle gerarchie politiche tra soggettività o, diciamo, cadere nella dinamica della sommatoria delle oppressioni. Quindi in questo senso quello che noi vogliamo è una trasformazione radicale della società, decostruendo dei paradigmi che sono comunemente poi considerati come norma. E quindi, cioè, quando diciamo che per noi il femminismo è una mente con la quale emergere il mondo e riconoscere le oppressioni, cioè un po' già stiamo anche definendo il processo, diciamo, dello sciopero femminista e transfemminista e anche della nostra lotta. cioè comunque noi intendiamo il femminismo né come una etichetta né come un'ideologia con cui indottrinare le masse, ma più come una riflessione, diciamo, continua che parte da noi e dalle relazioni che costruiamo. E il nostro, cioè, lo sciopero è uno degli strumenti, diciamo, di cui ci siamo dotati a livello transnazionale e italiano. È uno strumento di lotta, abbiamo risignificato un po', quindi il senso un po' dello sciopero, cioè che non è più una tradizionale forma di interruzione del lavoro per protestare, diciamo, rispetto a delle vertenze, ma un processo di lotta appunto che costruiamo nel quotidiano. E sono, è stato, diciamo, uno dei momenti, l'8 marzo assieme al 25 novembre, in cui la nostra rabbia auto-organizzata, le nostre energie, diciamo, anche sovversive, esplodevano in queste maree enormi, colorate, complici. E quindi, diciamo, anche se noi cerchiamo un po' di uscire dalla ritualità, infatti non una di meno crea molti momenti di piazza anche fuori da queste due date, ovviamente il movimento si fonda su una, diciamo, su una lotta alla violenza di genere, dei generi, maschile, e quindi, diciamo, le due date un po' simbolo sono il 25 novembre e l'8 marzo. Però poi quello che, diciamo, noi anche cioè cerchiamo di fare è costruire e sostenere degli spazi femministi, transfemministi, che siano sia fisici che non, che ci permettano un po' di riflettere, diciamo, anche e immaginarci insieme una società diversa. Quindi creare percorsi collettivi, costruzione di una collettività diversa in cui ci siano scambi di esperienze e anche, diciamo, di riappropriarci di quelle genealogie femministe, pratiche femministe che prima di noi sono venute per risignificare, diciamo, ancora una volta lo spazio pubblico e le nostre vite. E quindi per produrre anche degli immaginari politici che in qualche modo vadano anche oltre una critica dell'esistente e che, insomma, costruiscano altri mondi.
Mm-hmm. Grazie. Vorremmo un attimo capire in che modo questa vostra modalità di protesta, che appunto è continua, ed è quindi già di per sé una forma innovativa di protesta, come si è adattata e come ha vissuto quest'ultimo anno e l'anno precedente di pandemia?
Sì, cioè, allora, diciamo che oggi siamo, diciamo, a un anno dall'esplosione dell'emergenza sanitaria e la pandemia ovviamente ha travolto tutto, cioè ha travolto anche il nostro movimento e la nostra lotta, rendendoli da una parte ancora più necessari e urgenti e da un altro anche molto difficili. E noi quello che abbiamo fatto, diciamo, a livello più politico-teorico, diciamo, è stato sicuramente partire da una consapevolezza della situazione, quindi un'analisi anche, diciamo, della fase in cui siamo, politica, e anche dalla fantasia, diciamo, che abbiamo maturato in questi mesi, e questo ci ha fatto in qualche modo ripensare delle pratiche di lotta di fronte alla necessità di una cura collettiva. E anche nella costruzione di momenti poi pubblici, quindi mai come in questo periodo in qualche modo il discorso sulle condizioni complessive in cui viviamo, la riproduzione sociale, la produzione e mostra le interconnessioni tra corpi, violenza, ecosistemi, lavoro e salute, cioè quindi anche rispetto alla questione, diciamo, della salute, che per noi, diciamo, è speriamo anche per tutto, cioè non dovrebbe essere solo una condizione di assenza della malattia, ma anche un benessere sociale, cioè usciamo anche un po' dalla dinamica, diciamo, del pretendere, cioè da un lato pretendiamo ovviamente l'adeguamento e il rifinanziamento dei servizi pubblici e anche, diciamo, la distruzione un po' della gestione imprenditoriale neoliberale della sanità. Dall'altra parte però pensiamo anche che associato a questo, quando parliamo di bisogni, cioè nel senso parliamo dei nostri bisogni e quindi vorremmo che un po' la salute partisse anche da questo, il discorso sulla salute, così come la violenza strutturale ha avuto ripercussioni sul lavoro, tantissime tecnologie, come dire, un lavoro che si fonda sulla divisione sessuale del lavoro e anche che basa in una definizione di lavori essenziali, e quindi tantissime donne che alla fine poi hanno lavori precari, poco remunerati, e comunque che si occupano in generale della cura cioè hanno avuto durante la pandemia un'enorme impennata, diciamo, di ulteriore carico. Se pensiamo anche alle sex worker che sono invisibilizzate e criminalizzate e stigmatizzate e che hanno dovuto affrontare la pandemia da sole, piuttosto che le soggettività LGBTQ in lavoro, in smart working, cioè per me è stato, diciamo, anche un po' da un lato ricostruire, diciamo, la nostra presenza nelle piazze, e quindi questo è stato fatto rispetto al ragionamento della cura e della salute. Quindi ovviamente noi riconosciamo che la pandemia c'è, esiste, riconosciamo che il problema effettivamente è lo smantellamento anche di un welfare sanitario che è completamente a terra in Italia, e quindi diciamo che da un lato c'è questo, c'è il voler comunque attraversare i nostri corpi, le piazze, lo spazio pubblico, però cercando anche di avere una sorta, diciamo, di auto-organizzazione e autogestione della salute pubblica, cioè noi siamo responsabili dei nostri eventi al di là dei DPCM, e quindi in questo senso, per esempio, anche a Bologna, cioè nel senso, noi non è che non abbiamo chiamato una piazza pubblica perché eravamo in zona rossa, in una dinamica puramente istituzionalizzante, abbiamo fatto piuttosto un lavoro, un'analisi di cura collettiva, e quindi diciamo che anche un po' questo, da un lato c'è questa componente qui, dall'altro è rimodulare la lotta, alcune caratteristiche, diciamo, del lavoro, della violenza, cioè la violenza sulle donne e sulle soggettività LGBTQ non solo non si è mai fermata, ma in qualche modo si è anche intensificata, cioè se il fenomeno, come sappiamo, è strutturale, infatti abbiamo visto che durante la pandemia molti reati, tra cui gli omicidi, sono diminuiti e i femminicidi rimangono quelli, purtroppo, e siccome sappiamo bene che i femminicidi sono l'iceberg di questo fenomeno, la punta di un iceberg, che è molto più radicato e che si riproduce nelle istituzioni, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, attraverso i media, anche per esempio il grande lavoro che fanno i CAV, piuttosto che le associazioni e le strutture LGBTQ+, gli spazi transfemministi, cioè un po' quello, da un lato rimodulare la lotta, leggendo, diciamo, questo presente che cambia, e quindi rispetto a una fase che stiamo attraversando, da un altro riorganizzarci per poterci essere comunque fisicamente.
Ok, ti ringrazio. Un ultimo argomento che è molto denso. Allora, noi sappiamo che comunque voi trattate il tema degli ecosistemi, quindi correlato alle pratiche transfemministe, e quindi avete ben presente tutti i vari aspetti di relazione tra questi due temi. Secondo te, quali sono i concetti, secondo voi, quali sono i concetti che più dovrebbero in qualche modo entrare ed essere comunque più, che potrebbero provenire appunto dal transfemminismo e che si applicano poi agli ecosistemi? E che voi comunque avete sicuramente rintracciato in questo vostro gruppo di discussione.
Allora, diciamo che sin dalla scrittura del piano, noi quando abbiamo scritto il piano collettivamente, che era più o meno il primo anno e mezzo di Una di Meno, abbiamo già lì ribadito l'importanza di andare oltre un'ottica antropocentrica, e quindi comunque in qualche modo di decostruire delle dinamiche di potere, gerarchizzazione, oppressione e dominio patriarcali che in qualche modo che includono l'ambiente piuttosto che gli ecosistemi oltre che i corpi fisici umani. Quindi in questo senso, da un lato, la nostra analisi rispetto all'ecologia, diciamo, politica è un po' di grande connessione e scambio con le esperienze anche che ci sono negli altri luoghi, quindi in un'ottica transnazionale, per esempio con le esperienze del Rojava, del Chiapas, delle donne contadine in India, piuttosto che delle donne migranti, delle mueres indigenas, volendo ambivir, o mi viene a dire anche alcune riflessioni femministe e ecologiste che arrivano da Black Lives Matter. In questo senso, quindi, da un lato c'è questa ottica un po' transnazionale, da un altro c'è un rifiuto di questi tentativi di pink, green e rainbow washing, in cui non solo un'attuale crisi sanitaria, ma anche una precedente normalità a cui ovviamente nessuno vuole tornare, perché era una normalità che già ci opprimeva prima, quindi figuriamoci ora. Diciamo che questa dinamica ci obbliga a vedere anche la connessione fra welfare, lavoro, salute, frontiere, violenza dei confini e violenza verso i territori e gli animali. Quindi, nel senso, le relazioni ecosistemiche e di cura sono un po' anche da trasformare come relazioni tra specie, rispetto a, per esempio, tantissime dinamiche che sono proprie del capitalismo coloniale e anche predatorio, che precarizza le nostre vite, i corpi e i territori. Quindi, per esempio, le esperienze delle compagne che hanno fatto la resistenza nella Terra dei Fuochi, piuttosto che una riflessione su spazi urbani verdi, mobilità sostenibile, abitare sostenibile, i mercati, per esempio, contadini come una vera alternativa anche a una grande filiera agroalimentare dei supermercati, e il femminismo rurale che rimette al centro un bisogno anche di svincolare la produzione dal consumo, e una anche riflessione proprio sulle città, cioè sulle città che sono intrinsecamente legate al capitalismo e strutturate secondo un'ottica capitalista e lavorista. Quindi l'importanza anche di una salute territoriale che sia accessibile, universale e anche allineata a un ecosistema libero da delle violenze e oppressioni. Ribaltando in questo senso anche un po' le logiche delle big corporation, delle monoculture, dell'estrattivismo, delle agromafie, il bracciantato, le grandi opere. Cioè, purtroppo abbiamo, il capitalismo ci fornisce tantissime questioni problematiche, una grande filiera industriale, gli allevamenti animali intensivi che sono un problema drammatico, le false promesse appunto dei green jobs, la finanziarizzazione dei beni comuni, l'acqua per esempio, la questione dell'inquinamento, degli OGM, ma anche la nostra riflessione va anche una critica fino al nucleare, anche alla militarizzazione dei territori che abitiamo. Quindi è molto denso, diciamo, in campo di interesse, di intersezione. Quello che, diciamo, noi leggiamo, e vado a chiudere un po' questo ragionamento, è anche che la violenza di genere dei corpi tutti e del pianeta è spesso sovrapporta. Quindi, cioè, noi, il rovescio di questa cosa è un'autodeterminazione dei corpi e dei territori stessi. Quindi anche qui i saperi collettivi, una nuova consapevolezza e reti di fiducia e solidarietà sono fondamentali per costruire una risposta che davvero possa sovvertire questi paradigmi. E insieme a quello che appunto è un'analisi femminista e transfemminista, anche alle risposte istituzionali che ogni volta ci vengono date. Quindi, diciamo che noi partiamo da questa analisi qui e cerchiamo di interessarci di interessare e di permeare le nostre rivendicazioni politiche anche tutta una serie di questioni che, diciamo, sono sì ovviamente femministe, ma non solo, perché ovviamente poi le questioni ecologiche di ecologia politica sono per fortuna anche, diciamo, oggetto di interesse da parte di tantissimi movimenti che si mobilitano non solo in Italia, però, diciamo, il pezzo di riflessione è comunque una connessione stretta tra la violenza dei corpi di genere e la violenza anche che viene in qualche modo perpetrata in modo ecosistemico, quindi ampliare un po' quest'ottica e non tenerla solo sui corpi. Ovviamente poi anche qui, come un po' dicevo all'inizio, c'è l'intersezione fra notte, rimangono anche questioni anche specifiche, cioè nel senso che ovviamente si palesano e si articolano queste violenze in maniera diversa, però un effetto che riproduce è comunque diciamo dello stesso tipo, cioè è un effetto di non autodeterminazione completa.
Sì, allora ti ringraziamo per l'intervento, è sicuramente molto, molto denso, però insomma diciamo che ci sono tutti i temi principali che volevamo trattare, quindi niente, ti salutiamo, buone lotte, alla prossima.
Chiudiamo questa puntata di Mezz'ora d'Eco nella settimana dell'8 marzo di sciopero transnazionale transfemminista e dopo la bella intervista con le compagne di Non Una Di Meno Bologna, segnalando due libri usciti nell'ultimo anno, diciamo, che hanno a che fare con le questioni trattate oggi e comunque anche con le questioni ecologiche che stanno alla base del nostro progetto radiofonico. Il primo libro esce nel 2020, tra febbraio e marzo 2020, quindi a ridosso della pandemia, ma anche a ridosso dell'8 marzo dello scorso anno, e si chiama La natura dell'economia, femminismo, economia politica, ecologia, uscito per Deriva Prodi, curato da Federica Giardini, Sara Pierallini e Federica Tomasello. Contiene all'interno oltre 15 scritti divisi in tre macro aree tematiche che sono il taglio femminista, epistemologie e nuovi mondi. All'interno saggi davvero interessanti, curati da numerose compagne autrici. Mentre circa un anno dopo, per un'altra casa editrice, Ombre Corte, è uscita la riedizione di un lavoro pubblicato tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, intitolato Oltre il lavoro domestico, il lavoro delle donne tra produzione e riproduzione. Le autrici sono Lucia Chistè, Alisa Del Re e Edvige Forti. Ognuna di loro cura un singolo saggio all'interno. È molto importante in parte perché ci riporta ad una genealogia del movimento femminista in Italia dalla fine della guerra agli anni 70-80 e quindi al movimento femminista che si connota dentro un movimento più ampio di contestazione sociale. E infine il libro viene rieditato e curato nella postfazione e nella prefazione dalle compagne di Non Una di Meno Padova. È un testo molto importante, lui era in quegli anni e ancora oggi ha tanto da dire. Quindi consigliamo questi due libri per questa settimana e ci rivediamo, ci riascoltiamo tra due settimane con Mezz'ora d'Eco. How dare you? Dare you? For hope? Dare you? Evil? Dare you? For hope? Dare you? Evil? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, words. And yet, I'm one of the lucky ones, ones, ones. People are suffering, suffering. People are dying, dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. Suffering. Dying. Angry. Evil. How dare you? I say, we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up. Change is coming.